Ma c'è, come dire, le risposte hanno come premessa, secondo me, un fatto. Che concezione abbiamo dell'uomo? Che concezione abbiamo dell'uomo? Cioè, io vengo da una cultura pessimista, da una cultura dove il realismo della politica è il primo posto. Cioè, io, la mia formazione è stata questa. L'uomo non è buono, anzi, è tutto il contrario, come ci raccontavano Machiavelli, i nostri padri, insomma, che sono italiani, non a caso, Guicciardini, e se vogliamo andare all'estero, Hobbes. Insomma, voglio dire, mi sono formato in questo tipo di cultura. L'uomo è cattivo per natura, è iroso, porta odio, ha il dominio come obiettivo, il potere, e però questo tipo di concezione, se andiamo a leggere la storia, non è che mi dà tanto torto. Questo è. Poi sì, è vero, esistono anche esempi eclatanti, c'è stato pure San Francesco, che vuol dire? Certo. Però la massa degli uomini è questo, cioè si basa sul dominio e sul potere. È possibile in una condizione di questo genere suscitare fraternità, condivisione, portare avanti l'obiettivo dell'uguaglianza, trovare il modo di fare un patto sociale, eccetera? Certo, questi potrebbero anche essere gli obiettivi di una politica, non ci sono dubbi, non è che la politica è senso unico, voglio dire, io posso anche muovermi per raggiungere questi obiettivi. Rimane il fatto però che questi obiettivi non sono stati mai raggiunti. Questo è il problema, cioè non è che gli obiettivi siano sbagliati, molto probabilmente è sbagliato il modo per arrivarci, però la politica, guarda caso, usa questi strumenti che poi alla fine portano ben lontano da condivisione, fraternità e cose di questo genere. Che vi devo dire? Io non ci credo, però io, quindi con tutti i limiti di una mia posizione, di un mio pensiero, cioè io parto dal presupposto che la fratellanza è servita solo per mediare fra libertà e uguaglianza e che però il suo compito non l'ha esaurito o comunque non è riuscito a raggiungerlo. Come si fa a coniugare libertà e uguaglianza? È una cosa dura. La libertà, come dicevo prima, riguarda l'individuo. L'individuo vuole essere libero, vuole avere soddisfatti i suoi obiettivi, non solo libero nello spirito, ma libero nell'azione. E come fai a coniugare? E quando uno dice libero nell'azione, per fare che? Mettiamoci nelle condizioni, no, per guadagnare di più, per avere più potere, per avere più relazioni, voglio dire, per ottenere qualcosa che soddisfa il mio ego, se no che individuo sono. E questo come fai a coniugarlo con la cosa dell'uguaglianza? Ora, molti dicono, però l'uguaglianza va vista nell'uguaglianza di opportunità, cioè che tutti almeno ci diano la possibilità di partire alla pari, ma questa è utopia. Com'è possibile? Sì, certo, che se noi qui ci mettessimo a fare una gara, noi tutti vorremmo partire alla pari e non vedere quello che sta a 100 metri dopo di me o quello che sta a 100 metri prima di me. Ma questo lo possiamo fare, ecco, in un consesso come questo, dove siamo 40-50 persone e ci mettiamo d'accordo, insomma. Ma di fronte alle masse di individui, com'è possibile questo? Se tu porti avanti il problema dell'uguaglianza, è evidente che va a scapito della libertà, non c'è niente da fare, è una scelta che fai, non è detto che sia lì. Nei paesi in cui ci hanno provato a portare avanti l'uguaglianza al posto della libertà, sappiamo tutti come è andata a finire, sappiamo tutti, no? In Unione Sovietica come è andata a finire, cioè quello che contava poi, l'ultimo a contare era la libertà, ma proprio perché era impossibile coniugarli insieme.
non erano nemmeno uguali.
E tra l'altro non erano nemmeno uguali, no, certo, tra l'altro non erano neanche uguali, ma diamo per scontato che però non c'era questa differenza abnorme che c'è adesso fra un salario e uno stipendio di un funzionario dello Stato. Magari lì la forbice era più ristretta, però rimane il fatto che tutto questo era a scapito della libertà. Il problema, quindi, una società individualizzata, allora lo diceva prima Eugenio, e individualizzata anche sul lavoro. E certo, una società individualizzata, come, le partite d'IVA sono individuali, non sono mica collettive, che, hanno una, che sul mercato hanno una concorrenza spietata, che fanno i grandi centri commerciali, che tra l'altro però bada, che stanno finendo il loro compito. In America i centri commerciali stanno chiudendo, perché ormai la roba, la merce la compri attraverso internet. Cioè Amazon sta facendo chiudere buona parte dei centri commerciali, perché io dovrei andare a perdere tempo al centro commerciale quando Amazon me la porta a casa, tutto a posto, il giorno dopo ce l'ho, spendo di meno. Quindi il centro commerciale ancora qui da noi ha questa attualità, ma in America non ce l'ha più. E comunque sia, io me lo ricordo pure io quando andavo a spendere al negozietto sotto casa, che 9 volte su 10 te fregava sul punto. Questo era normale. Il supermercato, è vero quello che dici tu, però il prezzo è stampato lì, la quantità è stampata lì, se c'è scritto 15 centesimi, sono 15 centesimi di merce che io mi prendo, e in più c'è la comodità che con un'entrata mi compro tutto quello che voglio, senza dover fare il giro di 25 negozi. Quindi io sono d'accordo con te che l'artigiano, che il lavoro che fanno è nettamente superiore a quello che ci può dare un grande centro commerciale, ma come fai a invertire la tendenza? Cioè, ci sono delle nicchie di sopravvivenza, quelle del lavoro individuale, che però sopravvivono, proprio perché danno una specializzazione e una, come dire, e un valore del lavoro che fanno che è nettamente superiore, che uno alla fine decide di andare lì. Allora ti devi specializzare al massimo, altrimenti non ce la fai. Deve essere un livello di specializzazione che solo tu puoi dare rispetto al prodotto che vendi. Questo sì, questo fa sopravvivere. Ma se ti cerchi di uniformarti alla grande distribuzione, sei morto, perché non ce la fai, non è possibile. E, beh, tu, lei parla dei nipoti che consumano, che non consumano, che stanno però ore su internet. E quello che cos'è? Non è consumo, che è? Certo, non spendono soldi.
Il materiale.
Consumo è materiale. Se passano ore davanti al computer è il massimo del consumo possibile. Il consumo non va visto soltanto per il fatto che vado a spendere soldi, il consumo va visto anche così. Cioè, io consumo in un'ora 1 miliardo di immagini, di relazioni, di, non so se saranno sicuramente su Facebook, su Twitter, e quindi non lo so, insomma, ma non è tanto quello, è che navigano per un tempo infinito e consumano immagini. E chi ti dice che il mercato, nel momento in cui tu fai quell'operazione, non lo sa? La cosa è incredibile, scusate se faccio una parentesi personale. Io, loro sono stati così gentili da inviarmi i biglietti del treno, quindi io non è che ho scritto qualcosa. Stamattina io mi sono svegliato, sono andato ad aprire il cellulare e sopra c'era scritto: il treno è 1 a Milano, parte alle 6. Ma come cacchio hanno fatto a saperlo? Io non lo so, perché non sono stato io a... E lo sapevano, perché c'era questo messaggio: ricordati che il treno di Roma a Milano parte alle 6. Io sono rimasto. Eh? Sì, Google.
No, sul biglietto.
Sì, molto probabilmente sono risalito al biglietto che hanno fatto loro, che mi hanno inviato, che... Io sono rimasto. Eh? Sì. Beh,
abbiamo scoperto i
diritti. Abbiamo scoperto i diritti.
Anche sul cellulare. Il messaggio sul cellulare viene.
Ah, è così, anche questo. Per cui ormai non sfuggi. Loro sono super controllati.